Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Il viaggio che noi stiamo per realizzare, nel vero senso della parola, è un viaggio che ci porta attraverso il Mediterraneo. Il nostro ospite lo abbiamo incontrato tempo fa, adesso non ho memoria di quanto tempo è passato, ma era, mi pare, il 2017, quando con Simone Perotti noi abbiamo raccontato l'Atlante delle isole del Mediterraneo, un libro immaginifico veramente, le storie, la navigazione, arcipelaghi, di uno scrittore marinaio con queste carte veramente particolari. Se non l'avete viste, buttate l'occhio su queste carte geografiche, perché sono di una geografia non come la intendiamo noi. Simone Perotti, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E benvenuto, anzi bentornato qui nel Posto delle Parole. Dopo averci raccontato, come dicevo poco fa, l'Atlante delle isole del Mediterraneo, ritorniamo di nuovo a navigare. Ritorniamo a navigare perché Simone Perotti è scrittore, ma soprattutto è marinaio, perché il mare ce l'ha nel cuore. Ha già pubblicato 16 libri tra saggi e romanzi, ha scritto e condotto un programma televisivo per Rai 5, Un'altra Vita, ha ideato Progetto Mediterranea, cioè una spedizione culturale, scientifica a vela, per tutto il Mediterraneo, il Mar Nero, l'Atlantico portoghese, spagnolo e marocchino, che si è poi trasformato, come racconta il libro che tra poco diremo, in una grande avventura umana e filosofica. Ecco, Rapsodia Mediterranea è il, per così dire, il riassunto contenuto in questo libro pubblicato da Mondadori, un libro che si sviluppa per circa 450 pagine, un corposo libro di avventure e di viaggio. Simone Perotti, da dove ci sta ascoltando?
Sono su un'isola. In quel libro che ha citato c'è un capitolo dedicato a quest'isola, che si chiama Kythira, che è in fondo al Peloponneso, un'isola greca, all'incrocio tra i mari Egeo, mare di Creta e Mar Ionio. Posto molto particolare, molto,
ecco,
bello.
E attorno a Simone Perotti, che cosa lo sguardo, su che cosa si posa in questo momento? Perché siamo in una Grecia veramente autentica, l'isola di Kythira.
Sì, è un'isola, è come erano le isole greche 40 anni fa praticamente, un posto che per un'avventura strana del destino ha visto andar via le persone durante il grande esodo degli anni 50 e 60, e però dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dove sono andate soprattutto, non sono mai tornate, cosa abbastanza rara perché i greci tendono poi a tornare e a ripopolare i luoghi da cui sono partiti, quindi è rimasta come cristallizzata, non si è sviluppata nel turismo, nell'accoglienza. È un'isola grande perché è grande come Malta, come l'Elba, è la 30ª isola più grande del Mediterraneo, ma sembra di essere precipitati in un'epoca precedente, e questo è uno dei motivi per cui la amo tanto, perché somiglia a quel Mediterraneo ideale, psicologico, che ho nel cuore, che vado cercando da molti anni.
Ed è anche una scelta filosofica quella di Kythira, Simone Perotti.
Sì, beh, è una scelta piena di contenuti per me, ovviamente ognuno ha i suoi riferimenti, ad altri piaceranno altri luoghi, ma insomma qui non è solo nata, è stata fecondata Afrodite dai genitali di Urano gettati nella spuma delle onde, non è solo il luogo dove Paride e Elena si sono incontrati e hanno amoreggiato prima ancora che venisse scoperta la loro storia d'amore, e quindi non è solo l'isola, come si dice, dove si trova l'amore, così dice il detto. è anche l'isola che è stata per 200 anni almeno a ritroso il riferimento della bellezza per la cultura francese. Ne parla Baudelaire nel Fleur de Mal, il più grande navigatore francese, Monsieur de Bougainville, quando scoprì Tahiti la chiamò Nouvelle Citera, perché era il riferimento della bellezza remota, lontana, naturale, non corrotta. Non è un caso che sia in fondo a una dei tre diti del Peloponneso, e quindi non molto lontano da quell'Arcadia ideale, che è la regione più interna, dove questo ideale di bellezza, in qualche modo, fatta di natura, fatta di semplicità, è stato immaginato. E quindi per me è davvero un riferimento con il Mediterraneo naturale, più profondo, più bello, ed è un luogo dove non venire come turista, ma dove in qualche modo vivere, ed è il motivo per cui io sono qui.
E in sostanza, per Simone Perotti, se non sbaglio, almeno l'ha scritto anche nel libro, probabilmente all'ultima pagina, quest'isola, l'isola di Kitira, in sostanza è perché qui è l'immagine dell'isola di Itaca, no? Il ritorno, il ritrovamento, sì. L'ultima Thule, e quindi sono queste immagini che sono veramente molto simboliche.
Beh sì, qua io collego a quest'isola con una serie di significati anche più ampi. Ho l'impressione, come scrivo anche in Rapsodia Mediterranea, che quello che tutti i grandi esperti di scenari profilano come futuro, e cioè l'aggregazione in immense teralopoli della popolazione mondiale, addirittura dotate di statuti speciali perché avranno speciali problemi e speciali esigenze, sia una opzione molto a rischio. Lo vediamo in questi giorni, tragicamente, quanto sia a rischio la concentrazione di persone in uno stesso posto, ma non serviva questo virus per vederlo effettivamente. Basta che ci sia un problema di approvvigionamenti e quelle città vanno in crisi nera e profonda. L'idea stessa di aggregarci tutti in immense città è un'idea urbanistica e filosofica sbagliata, di cui adesso cogliamo appieno l'essenza dell'errore, ma si poteva intuire anche prima. Trovo molto più saggio e anche molto più in linea con quello che siamo noi come cittadini del Mediterraneo. Noi non siamo nord europei o nordamericani, anche se a volte scimmiottiamo di esserlo, facciamo finta di esserlo. Siamo dei cittadini del Mediterraneo. Per noi il tempo, le relazioni, la solitudine, il lavoro, l'ambiente, l'occupazione e il divertimento sono cose che dovrebbero avere un certo tipo di andamento e assolvere un certo tipo di filosofia. Se mettiamo insieme questi due elementi, l'errore della concentrazione urbanistica e il fatto che noi siamo diversi in qualche modo, abbiamo esigenze diverse per stare davvero bene, per non essere depressi, per non essere avviliti, beh, allora viene un gesto immediato, quello di smettere di stare con la schiena al Mediterraneo, rivolti a nord-ovest, girarci di 180 gradi e vedere di fronte a noi il nostro mondo, che è il Mediterraneo. E in questo mondo ci sono ancora dei posti, non tantissimi ahimè, ma ci sono ancora, ce li ho bene in mente, alcuni li cito in Rapsodia Mediterranea, altri no, dove questo Mediterraneo, che non è solo un concetto ideale e non è solo una proiezione, ma è un luogo vero, fisico, dove poter vivere, ci sono ancora questi luoghi dove poterci recare per tentare di costruire una quotidianità esistenziale di vita più affine con quello che è il bisogno di benessere che ognuno di noi ha. E credo che questa sia la soluzione, io la invoco e la decanto, se vogliamo, anche come un programma filosofico, come un programma politico, persino certamente sociale, perché credo che dobbiamo rimpossessarci di luoghi dove condurre un'altra vita, per citare il programma che lei ha già citato, perché forse di quest'altra vita, come si vede in questi giorni, abbiamo urgente e tragico bisogno.
Urgente e tragico bisogno, ma per fare una pausa a questo bisogno basta aprire Rapsodia Mediterranea e ci si trova in questa pausa, ed è una pausa, non una pausa del non far niente, è una pausa del fare, dello studiare, perché per fare questo Simone Perotti ci dice che ha dovuto anche, per fare questo e molto altro, ha dovuto studiare molti saggi, e perché per scrivere studiare bisogna, Simone Perotti.
Beh, bisogna essere professionisti. C'è una tendenza piuttosto contemporanea e anche molto paradossale, che è quella di tutti noi che sembriamo dei professionisti e ci muoviamo come tali quando facciamo cose per conto terzi, cose tutto sommato non così centrali nella nostra vita, se non per motivi funzionali come il lavoro e come cose analoghe. E poi siamo dei dilettanti nelle nostre passioni, in ciò che ci sta veramente a cuore. Questa è una deriva capovolta e quindi andrebbe rimessa dritta, perché invece dobbiamo fare il contrario. Se si vuole scrivere, se si vuole costruire un oggetto, se si vuole fare l'informatico, se si vuole mettere insieme una collezione di farfalle, sarebbe bene che noi tentassimo, con tutti i talenti che abbiamo, con tutte le risorse che abbiamo, per tutto il tempo che abbiamo a disposizione, di farlo al meglio. Perché quello dà senso alle nostre vite. E il problema è che spesso le nostre passioni non convergono con le nostre esigenze economiche, non è vero, è un'altra fake news, potremmo dire, perché io non ho mai visto un uomo appassionato che si dedichi tutto il tempo a ciò che ama, che non riesce a costruire un proprio destino. Forse sarà un destino diverso da quello che la pubblicità ci propina e che lui ha in mente a livello simbolico, perché certe cose non così amate rendono di più e allora uno si fa convincere a farle, ma questa è una forma di perversione, in qualche modo una nevrosi, perché basta cambiare lo schema di vita, di riferimento, e si può tranquillamente, con impegno, tanta fatica naturalmente, ma certamente con profitto, fare la vita più simile possibile all'idea che abbiamo di noi stessi e quindi della proiezione della nostra passione, come se fosse un'ombra proiettata sulla terra. Io tento di fare questo, ho scritto per tanti anni dalle 6 alle 9 la mattina perché poi dovevo lavorare, o negli aeroporti o nelle stazioni o nei weekend, ma quello era dilettantismo. Ho prodotto anche dei libri, alcuni forse qualcuno potrà ritenerli buoni, e io stesso in qualche pagina mi riconosco ancora, ma era comunque un caso che ciò sortisse, perché la verità è che il meglio di sé lo possiamo dare con l'impegno totale, focalizzando le energie, non disperdendole, cercando di fare dalla mattina alla sera il più possibile, con più impegno possibile, con passione inesauribile, ciò che davvero ci corrisponde, ciò in cui noi ci identifichiamo e che amiamo profondamente. Allora quello che andrà in mano a qualcuno sarà, nel mio caso, un libro bello o brutto, questo lo deciderà il lettore, ma certamente al meglio di quello che è possibile fare e il più autentico possibile, perché generato da una persona che ha dato tutto quello che aveva in quel libro. Non è stato un hobby, non è stato un passatempo, non è una cosa collaterale. Quindi questa garanzia di professionismo un autore la deve dare al suo lettore. Sarebbe come se andassimo allo stadio la domenica a vedere una partita e dovessimo immaginare o potessimo non essere certi che il giocatore che sta giocando, a cui noi dedichiamo tutto il nostro tifo e il nostro calore, si sta impegnando un po', ma non tanto. Beh, insomma, sarebbe un tragico spettacolo e noi saremmo dei tragici spettatori.
Simone Perotti, per i nostri ascoltatori, i prossimi lettori, per entrare proprio a respirare l'aria mediterranea di questo libro, in che cosa consiste il progetto Mediterranea?
Beh, è quello che ci ho fatto, almeno un bel pezzo di quello che ci ho fatto con la libertà che ho conquistato con fatica. Ho liberato il tempo dalle cose che ritenevo fungibili, non essenziali, perché non volevo passare tutta la vita a fare l'inessenziale, volevo occuparmi dell'essenziale, e poi quando questo tempo è stato liberato ed è stato effettivamente disponibile, ho iniziato a tentare appunto di farci qualcosa di essenziale, quindi ho tentato di fare, e da anni faccio esclusivamente, le due cose che sono inevitabili nella mia vita, cioè scrivere e navigare. Progetto Mediterranea è un progetto di navigazione di 6 anni che ho effettivamente svolto insieme a molte decine di persone e poi in senso più ampio a centinaia di persone che sono venute a bordo per tutto il Mediterraneo, il Mar Nero e l'Atlantico delle zone limitrofe a Gibilterra, per tentare di fare quello che avevo sempre immaginato, cioè di vivere nel Mediterraneo tutto il tempo disponibile o quantomeno gran parte di esso, cercando di conoscerlo davvero, senza continuare a dire questa parola Mediterraneo come se fosse un giardino di 1000 metri quadri, mentre è uno spazio enorme dove ci sono 30 paesi che si affacciano su queste coste e 400 milioni di popolazione che risiedono nei paesi che vi si affacciano, e che per percorrerlo in questi 6 anni ho dovuto navigare per 20.000 miglia, che sono grosso modo poco meno della circonferenza terrestre alla massima estensione, cioè all'equatore. Quindi non metaforicamente, ma realmente, facendo il giro del Mediterraneo si fa il giro del mondo, e questo luogo così grande, con popolazioni così diverse, che però mettono in comune questa diversità diventando qualcosa di identitario. Ecco, questo luogo è il mio luogo, io sono un cittadino del Mediterraneo, incidentalmente di lingua italiana e di cultura italiana, ma potevo avere una coinè diversa e non sarebbe stato poi così differente. È il nostro mondo, e questo nostro mondo è bizzarro che sia il nostro ma che non lo conosciamo, che sia quello dove dovremmo stare ma non ci stiamo, che esprima valori e modalità di vita che però non assumiamo come tali, vivendone altri. Insomma, questi sono alcuni dei possibili paradossi che il Mediterraneo, conoscendolo soprattutto, mette in evidenza, e io sono andato dentro questi paradossi perché volevo viverli, volevo accorgermi davvero della vera natura e della sostanza delle cose. Ci ho provato, e questo è stato un viaggio straordinario. È solo un elemento di falsa riga della storia di Rapsodia Mediterranea, perché i libri di non fiction godono anche di una trama reale, e quindi lì c'è la realtà del viaggio. Poi dopo naturalmente hanno offerto lo spunto per così tante valutazioni, sentimenti, considerazioni, informazioni, storie, incontri, che naturalmente quel libro è diventato molto altro, come era nelle intenzioni, e se non fosse, diciamo, eretico dirlo, si colloca nel solco dei grandi libri come Breviario Mediterraneo di Matveevich, che tra l'altro fece la presentazione del mio primo romanzo, e qui sono legato nel ricordo, ma certamente sono un riferimento di testi come questo.
E adesso veniamo ad una parola. Qui nel posto delle parole, nelle parole amiamo inciampare, scovare significati che l'attraversano. Nell'antica Grecia tutti quanti ricordiamo, almeno per ricordi scolastici, l'attività dei rapsodi che recitavano e cantavano. Il titolo di questo libro è per l'appunto Rapsodia, questo componimento antico, questo componimento poetico, etico, epico, che era recitato o anche cantato pubblicamente. Ecco, novella a Edo, Simone Perotti, proprio come nell'antica arte della rapsodia, ci introduce a questo viaggio come gli antichi greci.
Bella questa lettura, non ce l'avevo presente, ma effettivamente è così ed è molto affascinante. Il motivo, diciamo, del titolo, e così come anche della struttura del romanzo, del libro, è diciamo è sintonica con l'oggetto del racconto. Il Mediterraneo è il luogo delle differenze, il luogo dove sul pianeta si sono concentrate da sempre il maggior numero di differenze coesistenti, e parlare del Mediterraneo significa affrontare il tema dal punto di vista teoretico e filosofico prima, e poi pratico della descrizione della differenza. Il che vuol dire che sarebbe stato forse possibile, ma certamente un po' bizzarro, usare una modalità, uno stile e una struttura del componimento omogenea per spiegare la disomogeneità e la differenza. Mi è sembrato utile, proprio dal punto di vista narratologico prima e poi dell'efficacia del racconto dopo, immaginare di essere diverso anch'io nella narrazione, quindi di usare toni diversi, armonie diverse, linguaggi diversi, diversi stili della narrazione e anche una certa libertà del racconto. E quindi per raccontare il Mediterraneo ho immaginato che la rapsodia, cioè il componimento fatto di differenze, appunto di passo, di ritmo, di tono, di stile, fosse lo strumento ideale. Spero di esserci riuscito. Il titolo però è certamente azzeccato, perché il Mediterraneo è una rapsodia, e questo libro che ne parla non poteva che essere una rapsodia mediterranea.
Ed entriamo proprio nel tema di questa rapsodia. Una delle particolarità tra le tante di questo libro, Rapsodia Mediterranea di Simone Perotti, è che parla di un viaggio, sì, e che cosa si fa durante il viaggio? Si incontrano persone, che credo sia la cosa più straordinaria per ogni viaggio, e le persone che Simone Perotti incontra sono persone straordinarie, sia quelle conosciute sia quelle persone anonime. Parliamo per esempio di due persone che io le considero i miei angeli custodi della lettura, Abraham Yehoshua e David Grossman. Simone Perotti.
Beh sì, io ho incontrato quasi 100 intellettuali, questo faceva parte di uno dei tre obiettivi del viaggio, che era nautico, scientifico, ma eminentemente culturale. L'obiettivo culturale consisteva proprio nell'organizzazione, con fatica, con mezzi di fortuna, diciamo così, di un calendario di incontri lungo la rotta per ascoltare dalle migliori menti del Mediterraneo, disponibili o su cui io potessi mettere, tra virgolette, le mani, le migliori idee del Mediterraneo, le migliori teste, le migliori idee, che andavano però in questo caso ascoltate di persona, direttamente, senza alcuna mediazione in mezzo, e poi poter essere raccontate da me come unica mediazione a valle però di un incontro diretto. Tra questi ci sono personaggi straordinari che sarebbe lungo citare. I due che cita lei sono anche per me un onore straordinario averli avuti a bordo e averli potuti ascoltare. Tra l'altro con entrambi, uno pluriottantenne, l'altro assai più giovane, ma venuti a bordo da soli, a piedi, senza nessun codazzo, senza nessuna scorta, senza essersi fatti pregare, avendo aderito immediatamente con nessun provincialismo e snobismo all'offerta di uno sconosciuto che tutto sommato arrivava in barca dall'Italia, insomma non è che mi presentassi, diciamo, proprio in maniera istituzionale ai loro occhi, però sono invece con grande semplicità e disponibilità venuti a bordo, sono stati ore a bordo, non se ne andavano più da quanto erano contenti di essere lì, e in modi diversi, perché sono due personaggi molto diversi, anche se sono molto stimano molto, hanno inscenato in questa intervista che io facevo loro una meravigliosa coppia di ore di ascolto su temi straordinari, dicendo delle cose meravigliose. Il più entusiasta all'idea di un possibile Mediterraneo unito, di un possibile Stati Uniti del Mediterraneo che io gli ho profilato, è stato Abraham Yehoshua. Per curiosa coincidenza, da allora qualunque intervista fa cita questa cosa degli Stati Uniti del Mediterraneo e ogni volta ne parla in maniera entusiastica, come fece con me, dicendo addirittura già al telefono da Gerusalemme, io ero a Roma quando lo invitai per email, mi telefonò e mi disse: ma questa è un'idea meravigliosa, gli Stati Uniti del Mediterraneo, dovete assolutamente farli voi italiani questi Stati Uniti del Mediterraneo e mettere la capitale in Sicilia, che ha le quattro culture, che è il luogo ideale anche fisicamente al centro, quindi insomma entusiasta questa idea. E anche Grossman, entusiasta dell'incontro, pieno di spunti, mi ha detto una cosa per esempio che mi ha molto colpito, ha detto: temo che noi israeliani non siamo così tanto mediterranei, perché ci prendiamo molto sul serio, siamo molto aggressivi, le ragioni le conosciamo e forse sono anche comprensibili, però io vorrei essere più mediterraneo, questo suo desiderio di maggiore mediterraneità mi è sembrato una cosa molto affascinante, molto bella da ascoltare, e quindi anche un buon viatico per un tentativo di mediterraneizzazione di tutta l'area, anche in culture che non lo sono forse così naturalmente.
Simone Perotti, non possiamo in questi giorni, lo facciamo sempre nelle nostre conversazioni, non attraversare questo tempo sospeso in cui noi siamo dentro. In che modo Rapsodia Mediterranea può essere dentro questo tempo sospeso e può forse farci delle domande più che delle risposte?
Beh, Rapsodia Mediterranea chiude in qualche modo, idealmente, un ciclo che si è aperto con un libro di 11 anni fa, che si intitolava Adesso basta, lasciare il lavoro e cambiare vita, in cui molte delle cose che oggi noi vediamo con estrema evidenza venivano prefigurate e quindi non di meno criticate da alcuni e forse invece comprese da altri, soprattutto laddove si parlava di una caducità del sistema, di una fragilità, di una sua incapacità a darci garanzie, a darci benessere, quindi della necessità di costruire una nuova realtà, una nuova società, un nuovo mondo, vivendo in altro modo, in altri tempi, con altre priorità. Rapsodia Mediterranea in questo senso racconta questi 10 anni, tra le varie cose che racconta, cioè cosa ci ho fatto con questo tempo liberato, con le suggestioni che avevo, con gli obiettivi che mi ero posto, e quindi sgombra il campo, se vogliamo, dalla sensazione che qualcuno può aver avuto di una moda, di una suggestione dovuta alla voglia di vivere più esistenzialmente, quindi godendosi la vita finché si è vivi perché poi si muore, cioè tutte le possibili derive peggiorative di questo ragionamento, che invece è un ragionamento filosofico, esistenziale, politico, psicologico, molto serio e che riguarda un po' tutti, almeno nelle intenzioni, e quindi racconta con una certa dovizia che cosa accade alle persone che tentano una via dell'autenticità, che provano a vivere davvero con scelte specifiche, concrete, dalle quali non si torna indietro, una vita in un modo diverso da quello che viene indicato come l'unico possibile dal pensiero dominante, e che invece non è l'unico possibile. Ce ne sono tanti quante sono le persone responsabili e consapevoli che decidono di averne uno di pensiero. E questa è una grande speranza, questa è una grande possibilità, perché significa, con umiltà e senza presunzione, ma anche con molto orgoglio e molta convinzione, che c'è la possibilità di elaborare uno schema diverso, che c'è la possibilità di tentare cose diverse, che uscendo dai binari non si deraglia, semplicemente si accosta, come si dice nella nautica, e cioè si sposta la propria prua e la propria rotta per andare in altri luoghi. E quindi in questo tempo chiuso, in cui un po' tutti si stanno sentendo nella condizione di dover ripensare, rivedere alcune scelte, e forse quando questo sarà finito progettano di fare cose diverse, beh, lì c'è una specie di decalogo, c'è una specie di vademecum, perché in tempi non sospetti, lo dico con un po' di orgoglio, senza fare quello che dice, ve l'avevo detto, ma insomma, in tempi decisamente non sospetti, io la rotta l'avevo già cambiata. Non sarà un caso che, lo dico con tutto il rispetto per le persone che sono a casa, in difficoltà, chiuse in 4 stanze, in 4 mura, e quindi anche con molta compassione e senza quindi voler eccedere nel concetto, ma lo dico anche perché è una testimonianza, io in questi giorni sto lavorando a 4 sassi da ristrutturare qui in Grecia, che sono quello che avevo previsto di fare. La mia vita è da 12 anni che è come quella che vivono molti adesso, io vivo in solitudine generalmente, consumo il meno possibile, cerco di farmi tutto da solo, di spendere il meno possibile, di essere meno vincolato possibile al lavoro, cerco l'introspezione, cerco il pensiero, cerco la contemplazione della bellezza e cerco di farlo con la dignità del caso. Insomma, quindi in questi giorni io lo devo ammettere, non sto vivendo in maniera radicalmente diversa da come sarei vissuto, e questo però qualcosa vorrà dire, ripeto, con il massimo rispetto, ma anche senza chiudersi gli occhi di fronte a quanto comportamenti diversi generano vite diverse.
Prima di salutarci, Simone Perotti, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo un libro sulle polene di una saggista antropologa molto interessante, e in realtà non lo sto leggendo molto perché sto lavorando, sto facendo il muratore e quindi sono più impegnato fisicamente che nel tempo libero, che in effetti ho poco, perché quando smetto di lavorare sono molto stanco. Però quel libro ho iniziato a leggerlo, poi l'ho un attimo abbandonato, ma è molto affascinante, molto bello. Le polene, lo ricordo per i non esperti, sono quelle figure di donna messe sulla prua delle navi, che sono sempre state un fregio e anche un elemento distintivo tra le navi, e in qualche modo dotavano la nave di una certa anima, di una certa personalità, e le storie sulle polene sono tantissime. Ne dico solo una: alla Spezia, nel museo nautico dell'Arsenale, c'è una polena di cui un ammiraglio inglese si innamorò trovandola che galleggiava nel mare, perché forse si era staccata durante una burrasca dalla prua della nave che l'aveva che l'aveva issata. Quindi innamorarsi di una polena come se fosse una sirena vivente, invece era un pezzo di legno intagliato ancorché in maniera molto, molto piacevole, è una delle suggestioni che le polene possono dare.
Tra l'altro ricordo anche un libro, visto che lo ricordo perché l'ho comprato in attesa di lettura, di Claudio Magris. L'ho comprato proprio perché l'ho trovato particolare che Claudio Magris raccontasse di polene. Un libro è uscito dalla nave, dall'editore La Nave di Teseo, sì. E Claudio Magris fa veramente questo viaggio straordinario attraverso l'arte e la letteratura per farci scoprire le polene. Intanto grazie davvero Simone Perotti per averci fatto viaggiare insieme con lei per Rapsodia Mediterranea, pubblicato da Mondadori. Grazie e buon soggiorno.
Grazie a voi.